Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Sono le 9, 4 minuti e 55 secondi di oggi, venerdì 13 giugno. Noi iniziamo allora immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Lo facciamo partendo da Repubblica con un articolo, anzi un intervento, anzi una parte della lezione che Martin Amis, il grande Martin Amis, l'autore dell'informazione, l'ultimo è Lion Erasmo con un libro meraviglioso, London Fields, eccetera, eccetera. Martin Amis leggerà questa sera ad Alba, ha vinto il premio Bottari Lattes Grinzane 2014 nella sezione della Quercetto per un suo romanzo di qualche anno fa, mi pare del 2009, London Fields. Quindi questa sera leggerà ad Alba questo testo che Repubblica oggi anticipa, pagina 36, un testo molto bello dedicato a Primo Levi. La difficoltà anche di riassumere il discorso che fa Martin Amis partendo da Primo Levi si ritrova anche nei titoli di Repubblica, che dice a un certo punto: lo stile dell'autore di Se questo un uomo esemplifica la virtù della moderazione, la finezza di intuito, la società piemontese non sono smentite dalla scelta del suicidio. Una lezione di Martin Amis. Dico, è molto difficile riassumere il discorso che fa Martin Amis perché ha un po' il passo di un saggio di Montaigne, di una divagazione intelligente sulla vita partendo da Primo Levi, per cui si passa da un punto all'altro coniugando vita e letteratura, partendo da una caratteristica caratteriale di Primo Levi per arrivare poi alla scelta del suicidio, il rapporto tra letteratura e suicidio. Ma proviamo ad accennare ad alcuni di questi passaggi della meditazione di Martin Amis. La prosa di Primo Levi, uno dei più illustri figli di Torino, esemplifica le virtù della moderazione, della finezza di intuito e della temperanza intrinseche dell'animo piemontese. Possiede una qualità tesa, rigorosa, distillata, per citare le parole dello storico Tony Judd, che prosegue: in contrasto con lo stile sintatticamente involuto, sperimentale, florido di alcuni dei suoi contemporanei e commentatori, quello di Primo Levi ha il fascino di un canto fermo medievale. Continua Martin Amis poi a riprendere il discorso: ecco, e come uomo fu sempre fedele ai sobri principi della vostra bellissima città. Qui Martin Amis si rivolge al pubblico piemontese di Alba, si rivolgerà questa sera in questo modo: mai cedere il dovere fino alla morte e più familiarmente non fare il passo più lungo della gamba. Cito qui un altro detto torinese: esagerumanen, è un detto che fra l'altro io ripeto spesso, anch'io sono torinese, fra l'altro per metà sono langarolo, lo ripeto spesso ed era anche uno dei motti preferiti da Norberto Bobbio, l'esagerumanen, che è già di per sé, abbiamo paragonato Martin Amis in maniera un po' ardita a Montaigne, anche un po' una delle caratteristiche della filosofia di Montaigne, questo esagerumanen, questa continua attenzione non tanto alla moderazione come ignavia, ma alla moderazione come visione tutto sommato disincantata della realtà. Non mi pare un motto tipicamente italiano, continua a scrivere Martin Amis oggi su Repubblica, ma pur con una certa cautela si potrebbe affermare che i torinesi siano i protestanti, persino i puritani d'Italia. Sono misurati, laconici, onesti e succinti. Vabbè, insomma, qui Martin Amis conosce forse troppo pochi torinesi e sta indugendo in qualche luogo comune. Comunque, nel suo libro Il sistema periodico, Levi dipinse così i suoi antenati. Le vicende che loro vengono attribuite, per quanto assai varie, hanno in comune un qualcosa di statico, un atteggiamento di dignitosa astensione, di volontaria o accettata relegazione al margine del gran fiume della vita. La riflessione poi di Martin Amis, ve l'ho detto, a questo passo di meditazione, per cui poco per volta sposta l'attenzione dalla caratteristica così spirituale, archetipica del piemontese, alla scelta del suicidio di Levi del 1987. E si parla ovviamente dei sommersi salvati, della sua esperienza ad Auschwitz. Fra l'altro c'è una storia bellissima che mi è capitato di raccontare recentemente, la storia di Lorenzo Perone, che è l'uomo di Se questo un uomo, il grande libro di Primo Levi. Perone era una figura strettamente legata a quella, alla figura di Levi. Levi ha un racconto meraviglioso, proprio Il ritorno di Lorenzo, si chiama, uscito nella raccolta Lilith, ne parla ancora più diffusamente, e della figura di un muratore, di Fossano, siamo sempre lì in Piemonte, più insomma, e di Fossano che a un certo punto, per vari motivi, è stato spostato dalla sua ditta, una ditta piemontese, a lavorare ad Auschwitz per fare dei lavori di ampliamento del campo di sterminio. Possiamo immaginare che Lorenzo non sapesse nulla di quel campo di lavoro. Addirittura pensavo che Auschwitz fosse in Svizzera, non riusciva neanche a pronunciare il termine. Bene, lì incontra Primo Levi. Levi sente questo uomo che lavorava lì parlare piemontese. Quest'uomo, perché era giusto farlo, iniziava ad aiutare Levi, gli mandava una lettera alla mamma, gli dava da mangiare, rischiando la sua stessa vita, ma senza la retorica di fare il bene, anzi, la banalità del bene, verrebbe da dire. Ecco, su questa storia, ad esempio, una delle grandi storie raccontate da Primo Levi, che varrebbe la pena insomma, tornare a meditare, proprio come sta facendo Martin Amis oggi su Repubblica. E anche risaputo, continua a scrivere Martin Amis oggi su Repubblica, che Levi non sopravvisse fino alla fine del 1987, a 3 mesi dal suo 68esimo compleanno, si uccise gettandosi nella tromba delle scale della sua abitazione di Torino. Ci sono varie cose che Martin Amis dice a proposito di questo suicidio, ma c'è una cosa molto bella che fa, cita a un certo punto un passo da un romanzo breve di Nabokov, L'occhio, che fa così: ho visto ora quanto fossero convenzionali le mie vecchie idee sui preparativi pre-suicidio. Il personaggio di questo romanzo breve ha deciso di suicidarsi. Un uomo che ha optato per l'autodistruzione è ben lungi dalle faccende banali, e sedersi a scrivere il proprio testamento sarebbe in quel momento un atto equiparabile in assurdità a quello di caricare l'orologio, poiché insieme all'uomo l'intero mondo viene distrutto. L'ultima lettera si riduce istantaneamente in polvere e con essa tutti i postini. Ecco, questo tutti i postini, l'aspetto davvero geniale di questo racconto di Nabokov, che si interseca perfettamente alla vicenda di Primo Levi, così come la racconta oggi Martin Amis su Repubblica. Sono le 9:12 e 41 secondi, stiamo ascoltando Il pianoforte di William Simcock, il suo brano Antics, che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo con la consueta sventolata, cioè con il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi di culturale sui quotidiani. Vi segnalo l'anticipazione di un libro molto bello, un libro di Giuseppe Gozzini, che fu il primo obiettore di coscienza italiano, Non complice, storia di un obiettore, viene pubblicato delle edizioni dell'Asino, e oggi un brano di questo libro viene anticipato dall'Unità a pagina 17. E dissi no alla divisa, il primo obiettore di coscienza italiano, Beppe Gozzini, un cattolico dimenticato. Ci sono cose molto belle che scrive Gozzini a proposito della sua scelta di obiettore, ve ne leggo una all'interno di questa anticipazione. Di fronte alla pace gaudente dei militaristi di tutte le razze, per me cattolico, la pace porta il segno dei chiodi ed è il bene per cui devo soffrire di più sulla terra. Si tratta per me di amare sempre il prossimo, anche quando è il nemico militare o l'avversario politico, anche quando ha la pelle di colore diverso o appartiene a un'altra classe sociale, eccetera, perché il resto lo sanno fare anche i pagani. Così scriveva Beppe Gozzini in questo libro di memorie che appunto viene pubblicato dagli edizioni dell'Asino, ne parla oggi l'Unità. Invece vi segnalo dalla stampa di oggi un'altra storia incredibile, ce ne parla Maurizio Molinari, che è corrispondente da Gerusalemme della Stampa. Il rabbino e il papa, l'alleanza mancata contro il nazismo. Riemergono i diari di David Prato, che è stato uno dei grandi rabbini italiani, che nel 1936 incontrò Pio XI per chiedergli di fare causa comune di fronte alla marea montante del neopaganesimo. Qui, curiosamente, ritorna la questione pagana, sia di Ingozzini sia in questa storia di Maurizio Molinari, che ci parla per l'appunto di un documento eccezionale che ci viene qui in questo articolo sulla Stampa, raccontato invece su Internazionale di questa settimana. Come sapete, esce ogni venerdì Internazionale, raduna gli articoli che la redazione di Internazionale ha ritenuto più interessanti usciti sulla stampa estera. C'è un articolo di Michael Brooks uscito sul New Scientist, La mente collettiva, ha una bellissima foto di un branco di zebre ed è il racconto di come la ricerca scientifica oggi sta studiando i branchi, i fenomeni complessi. Sembrerebbe quasi un aggiornamento, un'appendice scientifica a quel testo indispensabile che è Massa Potere di Elia Scanetti. Ma vi segnalo appunto questo articolo di Michael Brooks uscito su Internazionale. Invece sul Corriere della Sera, a pagina 42, Emanuele Trevi ci parla di Raffaele La Capria. 90 anni e una vita da vivere. La Capria, scrivere come metafora dell'esistenza, fallimenti e successi servono solo per ricominciare. Sono le 9, 16 minuti e 25 secondi, continuiamo ad ascoltare il pianoforte di William Sincock questa mattina, pagina 3, con il suo Antics, il brano che accompagna la nostra lettura. Intanto io vi dico il tema della puntata di oggi, Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Duilio Giammaria. Oggi il Consiglio dei Ministri varerà le nuove regole per la pubblica amministrazione, più flessibilità per più turnover e part-time, licenziabilità dei dirigenti. Queste e altre indiscrezioni alimentano l'attesa. Ne parlerà Duilio Giammaria alle 10 su Radio 3. A Tutta la città ne parla. E poi al 335-5634-296 vi segnalo un meraviglioso paradosso filosofico. Sembra quasi il paradosso degli insiemi di Bertrand Russell, o il paradosso del mentitore, del classico dell'antica Grecia, perché scrive un nostro ascoltatore Marco e dice: ma i miei messaggi non arrivano mai. Ecco, arriva il messaggio che nega l'arrivo degli altri messaggi. Questo è un meraviglioso paradosso. Poi ci sono altri messaggi che invece provano a ragionare sul concetto di piemontesità, secondo quanto ha raccontato Martin Amis oggi su Repubblica. Ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo dal Foglio, dove in prima pagina e poi nella parte dedicata ai mondiali di calcio troviamo, come sempre, uno strepitoso Maurizio Milani. In questo caso parlarci dei mondiali di calcio che sono iniziati ieri con la partita tra il Brasile e la Croazia. Il titolo è Ghana fisso. Se vincono gli africani, la vecchia ONU è finita, ma poi vincerà la Svizzera, se no spacchiamo tutto. Allora, vediamo cosa scrive Maurizio Milani, che in maniera quasi nabocoviana crea una realtà leggermente diversa rispetto alla realtà e la prova a sovrapporre. Dispiace dirlo, il Nabokov di Ada, dispiace dirlo, ma ci sono popolazioni che se vincono il mondiale spaccano fuori tutto. Ecco il rapporto segreto da me inviato all'ONU sul rischio che alcune popolazioni esagitate in preda all'euforia demoliscano il proprio Stato. Italia. Certo, la vittoria degli azzurri comporterebbe lo sfascio di metà delle fontane di Roma e di altre città a causa bagni di ubriaconi. Anche in alcuni ospedali c'è il rischio che i pazienti inizino a spaccare fuori tutto, gettando comodini e armadi nel giardino dell'ospedale, baciarsi con le infermiere e portare in trionfo il primario. Questa è un'immagine meravigliosa. Tutto sommato, però, l'Italia ha un rischio caos contenuto. Il problema è assai più grave se Colombia o Messico dovessero vincere loro. Non oso immaginare cosa succederebbe a Mexico City. In pratica, la città verrebbe demolita a causa festeggiamenti. E poi, in questa specie di geopolitica dello sfascio in caso di vittoria dei mondiali, che è un criterio interessante per poter ragionare anche sui mondiali di calcio, no? Cosa succede nel caso di vittoria in termini di delirio collettivo, a proposito di intelligenza collettiva di cui parla oggi Internazionale. Scrive ancora Milani sul Foglio: Quindi, noi dell'OCSE, del WTO e di altri organismi tipo Standard & Poor's, ci auguriamo che il mondiale lo vinca la Svizzera. Qui i festeggiamenti sarebbero contenuti. Certo, qualche episodio disdicevole può capitare, tipo dirottare il TGV Ginevra a Parigi, prendere tutti in ostaggio e pretendere che la nazionale elvetica, appena torna dal Brasile, porti la Coppa del Mondo ai dirottatori in segno di omaggio. Fatto ciò tutto ritorna normale, anche per quanto riguarda gli Stati Uniti la vittoria non comporterebbe problemi. Certo, 500-600 pirla che girano di notte per Boston e demoliscono la biblioteca dell'università, quello può capitare, ma non è niente rispetto a quello che può capitare nel Ghana. Dispiace dirlo, ma se dovessero vincere i ghanesi, potrebbero chiedere di spostare la sede centrale dell'ONU nel loro paese. Tutte le diplomazie dovrebbero cercare di non sottovalutare questa gentile richiesta. Motivo? Tanti stati potrebbero non riconoscere l'ONU così com'è e dar ragione al Ghana. Ecco, io e quelli del mio bar siamo tra questi. Ecco perché tifiamo Ghana. Detto questo, dispiace dirlo, ma il capo cannoniere del mondiale sarà il kosovaro naturalizzato svizzero Shaqiri, del Bayern Monaco, con 10 gol, di cui 2 fatti all'Italia. Infatti la finale sarà Italia-Svizzera, finirà 2-4 dopo i supplementari, eccetera eccetera eccetera. Ma insomma, questo è come sempre l'indispensabile Maurizio Milani, oggi sul Foglio. L'improvvisazione anarchica del meraviglioso piano di Guilhem Sinkon questa mattina con Antix, il brano che sta accompagnando la lettura delle pagine culturali di questa mattina di Pagina 3. Lettura che prosegue, vi segnalo, da Il Venerdì di Repubblica, un intervento di Carlo Ciavoni che ci parla di Radio 3, della festa di Radio 3, Radio Europa, la festa di Radio 3 che inizia oggi a Perugia, andrà avanti fino al 15. Radio 3 ridiscende in piazza, nuova tappa a Perugia, ed è quest'idea della radio itinerante di Radio 3 che va in giro per raccontare, raccontarsi. Ma ne parliamo subito, immediatamente, con il direttore di Radio 3, Marino Siribaldi. Buongiorno Marino.
Buongiorno, buongiorno Edoardo.
Allora, Radio Europa, la festa di Radio 3, si apre oggi a Perugia.
Sì.
Ce la spieghi, ce la racconti,
ma
ci fai sentire?
Intanto, mi scuso se ci sono i rumori del palco che stiamo montando in piazza. Anzi, è finito per fortuna il montaggio in Piazza della Repubblica, la prima delle due piazze da cui saremo in onda, poi concerti serali andranno in onda a Piazza 4 novembre, e soprattutto il teatro, il bellissimo teatro del Pavone, un teatro del Settecento, Edoardo, ospiterà tutta la nostra serie di trasmissioni che iniziano oggi alle 14.30 con la musica di Alza il Volume e poi alle 15 con Fahrenheit. È il carrozzone, come lo definisce simpaticamente Carlo Ciavoni, si è spostato qui, da un lato con i nostri programmi, le nostre voci, i nostri ospiti, i nostri conduttori, dall'altro cercando di raccontare un territorio che, come sai, essendo tu un navigatore del paese, del paese Italia, è un territorio eccezionalmente pieno di realtà artistiche, culturali, storiche. Naturalmente credo che con 900.000 abitanti l'Umbria abbia più di 100 musei, per dirne una, che sono una grande risorsa. Naturalmente sono anche un grande problema, il nostro carrozzone non è solo ilare e festeggia soltanto, ma cerca di raccontare anche le difficoltà di gestire una così grande ricchezza artistica, musicale, perché c'è una realtà molto viva, sia classica che più moderna, e poi è una città sull'orlo anche di una sua trasformazione, diciamo così, culturale, non solo politica, anche se, come sai, Perugia è stato il centro di un piccolo terremoto elettorale con il cambio dell'amministrazione. Non sarà il nostro tema, ma è qualcosa che sullo sfondo ci dice come queste realtà culturali, come queste realtà profonde del nostro paese siano piene di trasformazioni. Comunque sarà soprattutto una festa, diremo delle cose serie, ospiteremo i direttori dei teatri, racconteremo la musica di Perugia, cercheremo di capire anche la realtà locale, racconteremo molto l'Europa, perché lo slogan è appunto che l'Europa passa per Perugia. Perugia è una delle città candidate ad essere capitale europea della cultura del 2019, è soprattutto una città da sempre, grazie anche all'università per stranieri, aperta al mondo, quindi questa dimensione europea sarà molto forte sia sul piano artistico, culturale che su quello della riflessione.
Ecco, proprio questa idea, l'Umbria come centro del mondo, l'identità fra micro e macrocosmo, il piccolo e poi l'Europa, insomma tutto confluisce all'interno di questo festival, di questo ragionamento. Quindi Radio Europa, io fra l'altro segnalo, perché insomma mi sembra indispensabile, Ugo Gregoretti questa sera a Hollywood Party.
Attesissimo, abbiamo scoperto che ovviamente uno degli appuntamenti più attesi, c'è quasi stupore per la sua vivacità, perché c'è un piccolo video che gira, cercatelo sul sito, nel quale lui presenta ironicamente questo festival interloquendo con un tenace Efisio Mulas, che dimostra l'intelligenza, la brillantezza dell'uomo. Speriamo che sia un po' il tratto di tutta questa festa, noi poi saremo tutti nel centro di Perugia per 3 giorni, quindi speriamo che i perugini, anche gli umbri, anche gli italiani del centro vengano a vederci, perché ovviamente al di là dei temi di riflessione sarà soprattutto una festa.
Sì, ma anche perché poi appunto Gregoretti stasera alle 19, poi alle 21 la Bollywood Masala Orchestra. Cioè è una cosa incredibile.
Il cortocircuito, tu dici, tra due mondi. Sì, naturalmente poi questa dimensione europea viene addirittura scavalcata, perché i due grandi appuntamenti in piazza 4 novembre, stasera e domani sera, sono con la Bollywood Masala Orchestra, Bollywood, ripeto, quindi Bollywood, tutto un mondo, certo, immaginario cinematografico naturalmente, ma soprattutto musicale, e poi domani gli Afrobeat. Stasera c'è anche un mangiatore di fuoco, non so se verrà e naturalmente come sarà possibile descriverlo per radio, però sarà un elemento spettacolare, che poi non è solo spettacolare, naturalmente, di performance che arricchirà la nostra festa.
Direttore, grazie di tutto, buona festa, viva Radio 3, Radio Europa.
A Perugia anche senza bicicletta, se ci riesci.
E io però a nuoto arrivo a Perugia. La festa di Radio 3, grazie, Radio Europa. Insomma, per dirla con Aristotele, quello che diceva per l'anima, Radio 3 in potenza, forse tutte le cose. Sono le 9:27 minuti e 5 secondi, appena entrato Guido Zaccagnini in studio. Buongiorno Guido.
Buongiorno Edoardo Camurri, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato. Intanto io devo però anticipare quello che si troverà nelle pagine culturali del fine settimana. Allora, dal Sole 24 Ore, il supplemento della domenica, vi segnalo un testo di Simone Weil, la grandissima filosofa Simone Weil, che è un brano tratto da un volume che sta per uscire dalle edizioni Medusa, Il fardello dell'identità, le radici ebraiche. Quindi è possibile leggere domenica un testo ovviamente formidabile di Simone Weil. Vi segnalo anche dalla Domenica del Sole 24 Ore un intervento di Hans Küng, Io, Ratzinger e la Bibbia, titolo piuttosto impegnativo, nella densissima autobiografia del teologo del dissenso, l'episodio del congedo nel 69 del futuro Papa dall'Università di Tubinga, e così sul Sole 24 Ore. Invece vi segnalo dell'edizione di Pagina 99 Weekend, ecco una parte interessante e formidabile, perché 3 anni fa alcuni fotogrammi svelarono l'orrore degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ma perché formidabile? Perché la bella notizia è che ora l'Italia si prepara a chiuderli. Questo anche è merito del lavoro di molte persone. Ricordo il lavoro che continua a fare Peppe Dell'Acqua con la raffigurazione di Marco Cavallo, il contributo che hanno dato per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ma il presunto nesso tra pericolosità sociale e disturbo mentale è dura a morire. Le nuove strutture rischiano di ricreare logiche violente. Questo, ad esempio, una delle cose cose che si potranno leggere nell'edizione del fine settimana di Pagina 99. Invece su Left, il settimanale dell'Unità, vi segnalo un bellissimo intervento di Filippo La Porta dedicato alla questione della traduzione, elogio della traduzione libertina. La versione migliore, bella e fedele, ma hanno fatto storia anche traduzioni geniali fatte a orecchio, anche fatte da grandi traduttori che non conoscevano approfonditamente la lingua che stavano traducendo, ma che invece avevano la sensibilità per entrare nello spirito dello scrittore. L'ideale per il lettore è avere più edizioni e più scelta possibile. Fra l'altro poi anche giustamente Filippo La Porta entra nella questione di quanto sono pagati in Italia i traduttori, come sono anche elementi decisivi che vanno ragionati a proposito della cosiddetta qualità letteraria. L'ultima segnalazione invece da Alias di domenica 15 del Manifesto, Raffaele Manica ci parla dell'ultimo libro di Alberto Arbasino, Ritratti italiani. Guido Zaccanini invece,
buongiorno,
anticipiamo quello di oggi, gli elementi di oggi che comporranno Primo Movimento.
Allora, una puntata monografica sulla musica popolare all'insegna di Napoli. Il titolo complessivo è La Camurriata Nera.
Come Camurriata Nera? Mi sento tirato in ballo.
Non è vero niente.
Non è vero niente. Aia.
Beethoven, Schumann, eccetera, eccetera.
Vabbè, ma insomma, ero lì già, il mio ego era già tutto bello pettinato. Vabbè, insomma, quindi diciamo Beethoven e Schubert.
Sì, ci consoliamo. No, Schumann.
Schumann, metti qua.
La Renana.
Che meraviglia, la Renana, la terza.
Bravo.
La
bravo,
terza. Promosso. Ma nell'orchestrazione di Gustav Mahler o quella?
Ma non diciamo. No. Schumann.
No, perché Mahler la riorchestrò, se ricordo bene.
Sì. Adesso faccio un'altra domanda sulla musica antica e poi.
No, basta. Queste sono le anticipazioni. Ho superato l'esame qui al Conservatorio di Guido Zaccanini e questa mattina insieme a Tommaso Margiotta alla console, Isabella Carboni in redazione, Marco Pompi alla regia, Gianfranco Rossi, il curatore del programma. Vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3 e vi diamo appuntamento anche con me, con Edoardo Camurri, lunedì alle 9, come sempre. Grazie.